Torniamo alla seconda sezione del racconto, Cenacolo, primo quadro, dove andiamo a preparare perché tu possa mangiare il Pasqua, l'agnello della, in memoria della liberazione, il sangue versato, divenuto criterio di identità per coloro che erano schiavi e che proprio in quella notte fatidica sono stati liberati. Dove? E ricordate, di seguito incontrerete un uomo, dove entrerà, dite al padrone di casa, dove è la mia stanza? Ed ecco, egli vi mostrerà un luogo già attrezzato dove potrete preparare la Pasqua. Dove? Vedete, è in questione la preparazione del banchetto, così vi facevo notare prima del nostro intervallo, ma è in questione il luogo in cui Gesù e i discepoli potranno intendersi, potranno riconoscersi, nel senso di quel luogo che non è riducibile a una misura di carattere logistico, ma è luogo di comunione, nel senso forte, pregnante di un termine che ha un valore teologico preziosissimo, è un termine che viene da lontano. Con i miei discepoli, dice qui Gesù, e il Maestro lo manda a dire a quel tale, dove io possa mangiare l'agnello con i miei discepoli. Fatto sta, vedete, che se voi spostate lo sguardo in avanti, il terzo quadro, quello che chiude la sezione, nel capitolo 14, dal versetto 22 al versetto 25. E mentre mangiavano prese il pane. E adesso vedete, qui è l'istituzione dell'Eucaristia. E dunque il pane e il vino, dove pronunciata la benedizione, Gesù spezza e dice: questo è il mio corpo. Poi il calice e dice: questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza versato per molti. Dunque il corpo e il sangue è il linguaggio mediante il quale Gesù spiega ai suoi discepoli. Per voi, li interpella proprio in seconda persona plurale, voi e attraverso di voi poi la moltitudine. E dunque Gesù presenta se stesso come l'agnello che assume quel valore di liberazione che fu conferito a quell'agnello il cui sangue fu usato anticamente, e adesso nella celebrazione annuale di quella cena è rievocata quella stessa liberazione che è di ieri ma è sempre attuale. E adesso Gesù parla di sé porgendo ai suoi discepoli la dichiarazione di essere lui l'agnello, dove il suo corpo è consegnato, il suo sangue è versato. Non è la prima volta che Gesù parla del rifiuto a cui va incontro. Nella sessione precedente quella donna l'ha capito, ma Gesù ai suoi discepoli ne sta parlando da un pezzo. Ma Gesù qui ci tiene a ribadire che in quel suo andare incontro a un rifiuto che comporterà lo strazio di una ingiusta condanna a morte, un corpo consegnato, notate che è lo stesso termine che era già segnalato precedentemente perché destinato a una sepoltura, il corpo consegnato, il sangue versato, non c'è dubbio, Gesù sta parlando di quello che ormai è un avvenimento prossimo, e Gesù ne sta parlando come della offerta da parte sua di questo suo consumarsi fino ad andare incontro alla morte, un corpo esposto all'aggressione di chi sarà in grado di arrestarlo e condannarlo. Sangue versato. Ma vedete, come offerta da parte sua di quello che realizza quanto avvenne anticamente in una dimensione di ricerca, di attesa, di profezia, e adesso il fondamento di quella nuova presenza sulla scena del mondo che allora definì la comparsa di un popolo liberato, di gente sottratta alla schiavitù. E tra l'altro qui c'è di mezzo già un richiamo non solo alla liberazione dall'Egitto, ma un richiamo all'alleanza. Questo è il mio sangue, il sangue dell'alleanza. Questa è una citazione dell'Esodo 24. Dunque, tutto l'itinerario dell'Esodo, dalla liberazione all'alleanza, l'uscita dalla schiavitù e tutto quello che è avvenuto successivamente fino alla relazione di alleanza impostata così come Dio stesso ha predisposto, il dono della legge, su quel dono poi il popolo manifesta la propria adesione, il proprio impegno. Il capitolo 24 dell'Esodo, ecco il sacrificio che sancisce l'alleanza, il sangue versato. Dunque Gesù fa riferimento a quello che nella memoria di Israele è stato il fondamento di una relazione comunitaria di nuovo tipo, una relazione fondata sulla libertà rispetto alla schiavitù faraonica, una relazione fondata sulla alleanza nel rapporto di appartenenza al Signore. E adesso vedete, fondamento di questa nuova modalità di intesa, di solidarietà, di comunione che riguarda coloro che sono ormai liberati rispetto alla schiavitù e coloro che sono messi in grado di aderire liberamente a un dono gratuito che viene da Dio, alleanza. E l'agnello il cui corpo è consegnato, il cui sangue è versato, è lui. Istituzione dell'Eucarestia, sì, lui. E vedete, il primo quadro, la rievocazione di tutto quello che è stato il cammino del popolo che ha conservato la memoria dell'antica liberazione, di come in virtù quella uscita dall'Egitto ha preso forma il popolo figlio primogenito del Dio vivente, il popolo dell'alleanza. Ma adesso vedete, Gesù dice, il fondamento su cui questa eh, modalità di incontro, di condivisione, di relazione, che è l'espressione inconfondibile della pienezza della vita ritrovata, perché la vita smarrita, la vita compromessa, la vita ferita, la vita negata, è la vita che è inabile alle relazioni, o comunque, vedete, strumentalizza le relazioni, è quella vita che, conseguenza del peccato, sia adatta a relazioni particolari, circoscritte, contenute entro i limiti dell'interesse privato o l'egoismo forse anche di gruppo, ma è una relazione inadeguata rispetto alla vocazione originaria, secondo l'intenzione di Dio. E adesso, vedete, è la pienezza della vita che è restaurata, la pienezza della vita che sta nelle relazioni liberate, nelle relazioni restaurate, riconciliate, in una dimensione che apre la comunità con cui Gesù ha immediatamente a che fare, che sono quelli seduti attorno a quella mensa, accanto a lui, apre alla relazione con la moltitudine, con l'umanità senza limiti e preclusioni, e in più vedete una prospettiva che affronta tutte le misure temporali che definiscono lo svolgimento della storia umana. In verità vi dico, io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. E intanto vedete il pane spezzato, il vino versato, sì, ma il mio corpo, il mio sangue, e il pane spezzato e il vino versato sono offerti da Gesù ai discepoli come luogo sul quale fondare una relazione di comunione che ormai consente alla vocazione della vita degli uomini e della moltitudine intera di realizzarsi in quella prospettiva di universalità e di ecumenicità che supera tutte le distanze e che inquadra lo svolgimento totale della storia umana. Dunque, qui è in questione la vocazione alla vita dei discepoli, e Gesù dice adesso, questa vocazione alla vita è restaurata in virtù di un fondamento tale per cui tutte le conseguenze di una schiavitù che viene da lontano, di tradimenti e insufficienze che si sono riproposte con tutte le variabili della storia umana, adesso il corpo consegnato, il sangue versato, lui, il suo modo di andare incontro a quella che ormai si prospetta come una condanna a morte, certo. Ne parlava già con quella donna a Betania, ne parlava lei e col suo gesto, in silenzio, ed ecco il pane spezzato, il vino versato nel calice, la vocazione alla vita restaurata in corrispondenza all'intenzione originaria del Creatore. E questo, vedete, perché il fondamento è l'evento che si prepara e di cui lui è il testimone. Allora, nel quadro centrale, attenzione, il quadro centrale, dal versetto 17 al versetto 21, venuta la sera, egli giunse con i dodici, vedete, i dodici. Ricordate che Giuda è uno dei dodici. I dodici. Ora, mentre erano a mensa e mangiavano, è la cena del Pasqua, è la cena che annualmente rievoca la liberazione dall'Egitto, l'uscita dalla schiavitù, il viaggio attraverso strade nuove fino al Sinai per essere popolo liberato, coinvolto nella relazione d'alleanza, eccetera, eccetera. Dunque, mangiavano. E Gesù dice, in verità vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Uno di voi, notate che questo uno di voi è da intendere nel senso che circoscrive l'identità di un singolo personaggio, uno di voi. Provate a intendere, ciascuno di voi mi tradirà. Tant'è vero, vedete che il seguito della pagina che adesso abbiamo sotto gli occhi allude proprio a questo significato, dal momento che allora cominciarono a rattristarsi, a dirgli uno dopo l'altro, dunque ciascuno, non è uno da isolare, di fatto noi sappiamo già che c'è Giuda in ballo, ma è uno dei dodici, sì, ma uno dei dodici nel senso che adesso Gesù dice a ciascuno di loro che c'è di mezzo la responsabilità drammatica più che mai di un tradimento. E uno dopo l'altro gli chiedono, ma sono forse io? Ecco, notate che questo è il perno della seconda sezione, Cenacolo, sono forse io? Ed è la domanda che rimbalza su di noi che stiamo leggendo e contemplando il racconto. Ma chi sono io? Che cosa io ho a che fare con questa vicenda? Come io sono partecipe di questa vicenda? Come questo fondamento di quella comunione restituisce alla vocazione, alla vita di ogni essere umano il valore originario del dono che viene da Dio, ed ecco, io chi sono? E vedete, questa domanda è rivolta direttamente a Gesù da ciascuno dei dodici, ciascuno dei presenti. E io? Ed egli disse loro, uno dei dodici, colui che intinge con me nel piatto, uno dei dodici. Vedete che qui nel Vangelo secondo Marco, in questo contesto non si parla di Giuda, se ne parlerà più successivamente, ma uno dei dodici, e Giuda è uno dei dodici, ma tutti gli altri undici sono ciascuno di loro uno dei dodici, ciascuno dei dodici. Colui che intinge con me nel piatto, e chi non intinge con lui nel piatto? Ciascuno dei dodici. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo è tradito, bene per quell'uomo se non fosse mai nato. Vedete, questa adesso non è esattamente una maledizione, ma è la messa a punto del dramma in atto. Perché in quella domanda che definisce l'identità di ognuno di loro e di ognuno di noi, in quella domanda è sbugiardata una pretesa di identità che in realtà riduce la vocazione alla vita umana a un fenomeno privato, a un fenomeno individualistico, per dire così. Adesso su questo si potrebbe poi commentare quasi, non dico all'infinito, ma con innumerevoli esemplificazioni. E vedete, in quella domanda Gesù sbugiarda il dato intrinseco di una scelta di morte. Il tentativo di definire la mia identità umana da me stesso in rapporto a me stesso. da me stesso per me stesso. In me stesso il tentativo di autodefinirmi chi sono io, e Gesù dice: questa è una scelta di morte. Questa è la scelta di chi sta rifiutando di essere nato, sta rinnegando il dono della vita. E d'altra parte, vedete, da parte sua sta porgendo un fondamento in quel suo corpo consegnato, sangue versato, in quel suo modo di morire, in quel suo modo di annunciare un atto d'amore che nel segno del pane spezzato e del vino versato è fondamento su cui si ricostruisce la vocazione alla vita nella libertà delle relazioni, nella totalità dell'accoglienza e dell'affidamento, della comunione. Ma intanto vedete, il punto è questo: io chi sono? E questo tentativo di definire l'identità personale di ciascuno come una entità dotata di un'autonomia in sé, dotata di una intrinseca autosufficienza. E qui notate bene che Gesù per due volte cita il Salmo 41. Ecco, adesso su questo ci fermiamo per qualche momento. Perché dico Salmo 41? Perché, vedete, in verità vi dico, uno di voi è colui che mangia con me. Nella mia Bibbia queste parole sono in corsivo, forse anche da voi. O no? No. Nella mia Bibbia sono in corsivo, perché questa è una citazione del Salmo 41. Di più, sotto nel versetto 20, uno dei 12: colui che intinge con me nel piatto. Questa è una citazione del Salmo 41. La cena dell'agnello si sviluppa secondo la tradizione, c'è tutto il racconto, ci sono benedizioni, c'è tutto un accompagnamento orante, i salmi dello Hallel egiziano che accompagnano, divisi in due blocchi, lo svolgimento della cena. E qui il Salmo 41, vale la pena di tenerne conto, e di tener conto di questo in vista di quello che poi verificheremo meglio domattina, nella quinta sezione, Golgota, no, nella sesta sezione, un po' confuso, nella sesta sezione, Golgota, vero, sta scritto sulla lavagna, Golgota, sarà il richiamo insistente al Salmo 22, ne parleremo domani. Qui, seconda sezione, il Salmo 41, Gesù sta pregando, ma tutto avviene in un contesto di preghiera, già per quello che è il modo di procedere secondo la tradizione, la celebrazione della cena, ma due volte Gesù cita il Salmo 41. Prendete il Salmo 41. Salmo 41. E notiamo subito che il Salmo si apre con una beatitudine: beato l'uomo che ha cura del debole. Avete trovato? Salmo 40. Probabilmente sapete, comunque facciamo presto a verificare, il Salmo 41 segna la conclusione del primo libretto del Salterio. Il libro dei Salmi si compone di 5 libretti. Il primo libretto va dal Salmo 1 al Salmo 41. Perché dico questo? Perché se voi arrivate alla fine del Salmo 41 con lo sguardo, versetto 14, sia benedetto il Signore Dio di Israele da sempre e per sempre, amen, amen. Questa dossologia non segna semplicemente la conclusione del Salmo 41, ma la conclusione del primo libretto del Salterio, che si è aperto con il Salmo 1, E voi ricordate, non ci vuol molto poi per verificare, dando un'occhiatina al primo salmo del Salterio, beato l'uomo che, così si è aperto il Salterio, tutta la serie della raccolta di testimonianze oranti, è tutta introdotta da questa beatitudine. Beato l'uomo che, dunque, tutto un cammino che si prospetta adesso come rieducazione alla vita, attraverso la rieducazione alla preghiera. Bisogna riimparare a vivere, e per questo imparare a pregare è come dire, lo strumento privilegiato che attiva quella relazione con il mistero del Dio vivente che a sua volta contiene tutte le altre relazioni di cui la vita ha bisogno. E dunque, beato l'uomo che, è il Salmo 1, il Salmo introduttivo che ci presenta questo personaggio anonimo che rappresenta tutti coloro che intraprendono il cammino di questo apprendistato alla vita, di questa rieducazione alla vita, il cammino di questa rieducazione alla vita che passa attraverso la educazione alla preghiera. Beato l'uomo che il Salmo 1 colloca questo personaggio in una posizione di ascolto. Questa beatitudine che si prospetta qui come il grande programma, perché beatitudine significa che qui si tratta di ritrovare l'autentica, originaria vocazione alla vita, ma questo è beatitudine. Beatitudine non è semplicemente una qualche gratificazione momentanea, occasionale, ma beatitudine nel senso, ecco come si realizza la vocazione alla vita. Dunque, beatitudine, sì, il linguaggio delle beatitudini poi ha tutta una sua evoluzione nell'Antico, nel Nuovo Testamento, ci mancherebbe, lo sappiamo bene. Beato l'uomo che, e qui l'ascoltatore della parola, quest'uomo dapprima è presentato per quello che non è, non ci dà l'idea di essere un po' un dissociato, perché deve essere un personaggio un po' strano, non viene, va bene nemmeno uno, non siede, il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccati, non siede in via di nessuno, non, ma adesso non ci occupiamo del Salmo 1, sennò non finisco più, se non va bene niente, allora non va bene niente, no, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita al giorno, è un uomo di ascolto, è un uomo che sta imparando a camminare, rendendosi conto che c'è una parola, che c'è una presenza, che c'è un dono, che c'è una comunicazione, e man mano sta imparando a macinare questa parola, ad assimilarla, ad assumerla, e quella meditazione di cui si parla qui è una ruminazione costante di questa parola che man mano, vedete, lo riempie e fa di lui poi un uomo contento, si compiace, ma sembrava un disadattato, forse era un po' ammalato, è possibile che non sia così diverso da tutti gli altri. Però, ecco, e allora l'uomo dell'ascolto. E così si va avanti, vedete che poi, tra l'altro, il Salmo 1 è inseparabile dal Salmo 2, che è un Salmo messianico, dove viene già presentata la figura del Messia, e il Salmo 2, se voi girate una pagina, si conclude con una beatitudine. Beato chi in lui si rifugia. Allora i Salmi 1 e 2 insieme fanno da introduzione. Beato quell'uomo, beato chi si rifugia in lui, perché è il Messia. Ecco, già in prospettiva viene individuato come l'autentico ascoltatore della parola e l'autentico protagonista di quel cammino beatificante che si realizza come restituzione alla pienezza della vita originaria. Beato l'uomo che. Dopodiché 40 salmi, dal Salmo 1 al Salmo 41, che poi vedete 40 non è una cifra banale, indifferente, 40 giorni, 40 mesi, 40 anni è un tempo completo che serve a identificare la strada che viene percorsa da colui che affronta il cammino della vita, una vita, il tempo di una vita. È come dire che dopo 40 salvi dove è andato a finire il nostro uomo beato? 40 salvi dopo. Tanto ci sono stati tutti i passaggi intermedi, 40 salvi, mica si scherza, c'è tutta una vita. Beato, leggo qui adesso, Salmo 41, l'uomo che ha cura del debole. Dunque, notate che adesso quel personaggio anonimo sembra presentarsi, sembra di fatto si presenta a noi nei panni di qualcuno che è in difficoltà e che si rivolge a qualcun altro per chiedere aiuto. Beato l'uomo, e si rivolge ipoteticamente a quel tale che nel frattempo dovrebbe essere maturato, educato nell'ascolto e nel discernimento. Beato l'uomo che si prenderà cura di me, che sono in difficoltà, sono un debole. Debole qui è detto con una parolina piccola piccola, una sola sillaba, dal. Sono così sottile che quasi scompaio, è diventato quasi trasparente, oppure come un manifesto che si può spalmare sul muro, oppure uno strato di polvere per terra. Sono bisognoso, sono una situazione di debolezza, per cui questo tale che incontriamo adesso chiede aiuto a quell'uomo. Dove è andato a finire quell'uomo? Chi si prenderà cura di me, che sono così espropriato di ogni possibilità di recupero per quanto riguarda me stesso? E allora qui vedete una serie di benedizioni alla ricerca di quell'uomo che si prenderà finalmente cura di me. Dopo 40 salmi, quell'uomo beato, quell'uomo apprendista, quell'uomo ascoltatore, quell'uomo rieducato, si prenderà cura di me, e in realtà quest'uomo non salta fuori. Beato l'uomo che, cioè, nel giorno della sventura il Signore lo libera, vedete, pronuncia il nome del Signore su di lui. Fate conto che abbiamo come una situazione analoga a un mendicante che per la strada vede quelli che passano e che chiede aiuto e invoca benedizioni. Nel giorno della sventura il Signore lo libera, veglierà su di lui il Signore, lo farà vivere beato sulla terra, non lo abbandonerà alle brame dei nemici. Vedete, la benedizione si fa sempre più generosa. Nei momenti del pericolo il Signore lo aiuterà, addirittura per tutta la vita il Signore lo aiuterà, il Signore lo sosterrà sul letto del dolore, gli darà il sollievo nel suo antico, fino a quando quell'uomo che dovrebbe aiutare me, che sono un disgraziato e inabile alla vita, nel momento in cui giacerà sul letto del dolore avrà a che fare con qualcuno che gli rincalzerà le coperte. Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore e gli darà il sollievo nella sua malattia. Notate che qui nel versetto 4 c'è però un salto grammaticale. Perché? Perché si passa dalla terza persona singolare alla seconda. Il Signore lo sosterrà, gli darai, che è come dire, vedete che a questo punto il nostro poveraccio, nella sua situazione di inabilità alla vita, ci ha rinunciato. Quell'uomo non è saltato fuori, non è saltato fuori. C'è un tu, gli darai, e il tu è il Signore, tu. Oh, ecco, qui è il punto, tu. E adesso, nella strofa seguente, descrive la sua situazione, e descrive la sua situazione una volta che ha individuato l'unico tu su cui realmente può contare. Tu! Io ho detto, adesso la seconda strofa, vedete, descrive, pietà di me, Signore, risanami, contro di te ho peccato, non ci tiene a vantare i suoi titoli di merito, tutt'altro, dice, io sono un peccatore, ma quando dice pietà, ecco, sta invocando e nello stesso tempo sta constatando come l'unico interlocutore che si piega su di lui è proprio il Signore, è l'unico tu. con cui intrattiene una relazione d'intesa, di solidarietà, e a lui può parlare, può descrivere il disagio di questa sua situazione, per cui quell'uomo beato non si è presentato, non è comparso, e ci sono i nemici che mi augurano il male, quando morirà e perirà il suo nome, chi viene a visitarmi dice il falso. Suo cuore accumula malizia, uscito fuori sparla, vedete c'è anche qualcuno che ogni tanto si rivolge a lui, ma in maniera subdola, in maniera ambigua, e poi sparlano, e poi mi considerano un fallito, e mi considerano ormai definitivamente prigioniero di una sconfitta per cui vado incontro alla morte, contro di me sussurrano insieme i miei nemici. Contro di me pensano il male, un morbo maligno su di lui si è abbattuto, da dove si è esteso, non potrà più rialzarsi, anche l'amico in cui confidavo, vedete, qui è la citazione, anche l'amico in cui confidavo, Ishlomi, dice il testo, l'uomo della mia pace, Ishlomi, l'uomo della mia pace, del mio shalom, della mia pace, l'amico in cui confidavo, anche lui che mangiava il mio pane, vedete che mette la mano nel mio piatto, alza contro di me il suo calcagno. Gesù sta pregando interiormente, se non proprio espressamente, perché intanto la celebrazione della cena va secondo il suo corso, sta pregando con il Salmo 41, e colui che mangiava il mio pane alza contro di me il suo calcagno. Ciascuno di voi, uno di voi, chi sono io? Chi sono io? E vedete che qui adesso il Salmo prende un'impennata. Ma tu, vedete, la strofa che ho appena letto si apriva con io ho detto pietà di me Signore, tu si rivolge al tu, versetto 5, adesso versetto 11, ma tu Signore abbi pietà e sollevami. E vedete che qui nei tre versetti che seguono, in questa terza e ultima strofa del Salmo, quel povero uomo che ha chiesto aiuto e non l'ha trovato, ma il tu, e adesso vedete sta prendendo coscienza del fatto che là dove il tu della sua vita è il Signore che si piega, è il Signore che lo solleva, è il Signore che lo prende in braccio, è il Signore che lo sostiene, è il Signore che si prende cura di lui, in una dimensione di gratuità che è al di sopra di ogni possibile contestazione o di ogni sospetto. E lui dice, adesso vedete, si sta rendendo conto, qui bisogna che ci intendiamo, si sta rendendo conto che quell'uomo di cui lui va in cerca, che si può prendere cura del debole, e lui si riconosce nella sua debolezza, è soltanto il debole. Chi si prenderà cura del debole se non è debole? E in questo momento, vedete, lui si sta rendendo conto che proprio lui, che nella sua debolezza ha bisogno di essere soccorso, ed ecco, incontrare il tu della sua vita, significa scoprire come nella sua debolezza è abilitato a prendersi cura del debole. Infatti questo salmo è molto citato nella liturgia della Settimana Santa, secondo il rito bizantino. Chi è che si prende cura del debole? Dove quel prendersi cura è conoscere. Chi è che comprende il debole? Chi è che si può avvicinare al debole? Chi è che può dare l'aiuto necessario di cui il debole ha bisogno? Se non è debole, non c'è conoscenza, non c'è comprensione, non c'è considerazione, non c'è accostamento al debole che sia benefico per quella vita resa inabile, se non è il debole che se ne fa carico. E quello che sta avvenendo, dove vedete, tu Signore, abbi pietà, sollevami, che io li possa ripagare. Notate che questo ripagare è una forma del verbo shalom, shalom è la pace, che io possa restituire loro la pace. Vedete, qui è il punto, che io possa restituire loro la pace. E infatti da questo saprò che tu mi ami, se non trionfa su di me il mio nemico. E il mio nemico, vedete, è esattamente quello spunto nell'animo umano e nel nostro debole, come in ciascuno di noi, che mi suggerisce di restituire estraneità, di imporre ostilità, di gestire quelle relazioni già fallimentari in sé per sé come motivo di condanna. Ed ecco che non trionfi su di me il mio nemico, per la mia integrità, dove la mia integrità è la mia innocenza, tu mi sostieni, la mia integrità, la mia innocenza, mi fai stare alla tua presenza per sempre, la mia innocenza. Tra l'altro è proprio così che traduce la Vulgata in latino, la mia innocenza. Dunque, chi è che si prende cura del debole, se non è debole? L'innocente che non restituisce l'ingiustizia, quell'atteggiamento di rifiuto, di condanna, quella posizione di superiorità che schiaccia, che umilia, che mortifica, che esclude, che si vuole realizzare come protagonismo di una vocazione alla vita che prescinde dalla relazione, che esclude la relazione. Sei tu che nella gratuità della tua presenza, pietà e compassione, mi sollevi e mi educhi in questa prospettiva che apre le relazioni nuove della vita nell'innocenza, nel disarmo, scoperta del fatto che quella inabilità per cui io ho bisogno di aiuto è allo stesso tempo l'occasione propizia per instaurare rapporti gratuiti nella comunione, nella compassione, nella consegna di istanze vitali alla debolezza altrui. E questo, vedete, quello che sta avvenendo nel cenacolo, perché il debole è Gesù, sta recitando il Salmo 41, è quello che sta avvenendo nel cenacolo. Laddove quella domanda, chi sono io? Sono io? Quel tentativo di definirsi in forza di una autonomia che distingue, che esclude, che dovrebbe definire la presenza di ciascuno in alternativa rispetto alla presenza altrui, mentre invece io sono uno dei 12. E io ci sono non perché sono diverso, ma perché sono definito da quella situazione fallimentare per cui il tentativo di rendermi protagonista del mio vissuto in realtà mi squalifica mortalmente. Dimostra, dice Gesù, che io ho scelto la morte e non la vita, ma nello stesso tempo, vedete, io sono qui, è Gesù che ce ne sta parlando, ed è Gesù che poi dice, il mio corpo, il mio sangue, ecco, il pane spezzato, il vino versato, è il fondamento di quella vocazione alla vita che non si realizza in virtù dell'abuso del soggetto che dice io, ma si realizza nella scoperta di come la presenza del tu è generativa di quella vocazione alla vita che altrimenti è trasformata in una scelta di morte. E qui vedete il debole che si fa cura della debolezza, che si prende cura della debolezza, e qui Gesù sta dicendo ai discepoli: voi ci siete in questa storia in quanto siete deboli, ma perché? Ma perché proprio questa debolezza non è quella realtà rispetto alla quale ciascuno di voi pretende di distinguersi, ma proprio quella debolezza è l'occasione propizia per scoprire come, ecco, c'è il debole che si sta prendendo cura di voi, l'agnello il cui corpo è consegnato e il cui sangue è versato. Salmo 41. E vale la pena adesso di tenerne conto, abbiamo un po' di tempo a disposizione per dare subito uno sguardo alla... poi ne riparleremo evidentemente domattina, con tutto il tempo necessario a disposizione, alla sesta sezione. Golgota. Guardiamo il testo della sesta sezione, poi ne riparleremo, ma intanto inquadriamo lo svolgimento della sezione nei tre quadri che ormai abbiamo imparato a riscontrare in ciascuna delle sette sezioni. Capitolo 15, dal versetto 20b, lo condussero fuori per crocifiggerlo. Sappiamo già quello che è successo, ma poi leggeremo anche le pagine che precedono, che adesso l'abbiamo scavalcato in maniera un po' avventurosa, direte voi. Siamo abituati a leggere il testo passo passo, nella sua continuità lineare, ma noi adesso seguiamo quest'altro percorso, così passiamo un po' di tempo. Allora, da qui fino al versetto 39. Golgota. Il quadro, il primo quadro, va dal versetto 20 fino al versetto 24. E qui il viaggio verso il Golgota, l'itinerario verso il Calvario. Rileggeremo. Il quadro che chiude la sezione è ridotto ai due versetti 38 e 39, quello che avviene dopo la morte di Gesù, perché il quadro centrale descrive la realtà di Gesù crocifisso, moribondo, fino al momento in cui muore. Gesù, crocifisso, moribondo, muore. E già vi invitavo a tenerne conto, a più riprese nel corso di questa sessione viene citato il Salmo 22. Il Salmo 22 sta in contrappunto con il Salmo 41 della seconda sezione del Cenacolo. Salmo 22, lo rileggeremo con una certa particolare attenzione proprio domani, ma è citata a più riprese ed è la preghiera di Gesù moribondo. Salmo 22. Dio mio, perché mi hai abbandonato? E quel che segue, leggeremo. Intanto, vedete che il quadro introduttivo descrive il viaggio di Gesù al Calvario. Ormai è stato condannato da Pilato e quindi viene condotto fuori dal pretorio per crocifiggerlo. E c'è di mezzo un tale di nome Simone, che passava di là, veniva dalla campagna, personaggio conosciuto, padre di Alessandro e di Rufo, e viene costretto a portare la croce perché Gesù non ce la fa, nella sua debolezza è proprio schiacciato, è così debole che si trascina. E allora Gesù è condotto al luogo del Golgota, che significa al luogo del cranio. Ecco, notate l'insistenza sulla descrizione di un ambiente che è privo di vegetazione, è un roccione, cranio, non per niente così denominato, il Golgota, e dunque è un ambiente spoglio, è un ambiente che è privo di quel rivestimento che solitamente la vegetazione offre ai territori abitabili dagli esseri umani, ma poi in questo caso avviene che invece il luogo è privo di qualunque manifestazione di vita, come solitamente avviene in seguito alla presenza, a causa della presenza della vegetazione. In più, adesso Gesù viene spogliato, lui. Gli offrirono vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese, poi lo crocifisso, si divisero le sue vesti. Questa è già una citazione del Salmo 22. Si divisero le sue vesti tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. Dunque, l'ambiente è proprio privo di segni di vita, è un roccione spelacchiato equiparabile a un cranio senza capigliatura, e Gesù spogliato, dunque il crocifisso nudo, esposto alla vergogna. Primo quadro. Se voi con lo sguardo arrivate, poi ci fermiamo per stasera, al quadro che chiude la sezione, versetti 38 e 39, il velo del Tempio si squarciò in due, dall'alto in basso. Già, cosa vuol dire questo? Gesù è morto, il quadro centrale lo sappiamo già. Il velo del Tempio si squarciò, è il velo che come dire, garantisce la riservatezza del luogo più interno nel Tempio, il Santo dei Santi, il velo squarciato. Ma il Santo dei Santi, vedete, è il grande segno nella tradizione di Israele che ha il valore sacramentale di manifestare, custodire e offrire la presenza del Santo, la presenza dell'invisibile. Tra l'altro è una stanza vuota, fino a una certa epoca c'è stata collocata in quell'ambiente interno, il più interno, il Santo dei Santi, l'arca che contiene le tavole della legge, e poi dopo l'esilio, con la ricostruzione del Tempio, è una stanza vuota. È il Santo dei Santi, è il sacramento della presenza, è il luogo più santo nel contesto dell'alleanza tra il Signore e Israele e nella coscienza di coloro che appartengono a quel popolo e che sono impegnati in una ricerca di relazione autentica con il Dio vivente. Il Santo dei Santi è il sacramento della intimità il segreto, la vita profonda di Dio, squarciato il velo. Sapete, è come dire che è denudato il grembo di Dio. Già, nel quadro introduttivo, è nudo il crocifisso, è nudo il terreno, il territorio, l'ambiente nel quale tutto questo sta avvenendo, ma è, per così dire, aperto un varco, là dove il grembo del Dio vivente si è squarciato. Il velo, che così dice il Santo dei Santi, nel Santo dei Santi entra solo il sommo sacerdote una volta all'anno, solo il sommo sacerdote una volta all'anno entra il velo squarciato, è il segreto di Dio, è il mistero nella sua profondità invisibile e santa, è la sorgente della vita nel grembo del protagonista che adesso è esploso, è la nudità di Dio. Subito dopo, qui il versetto 39 aggiunge che allora il centurione che gli stava di fronte, centurione dunque militare, tutto lascia intendere che sia un pagano, possiamo darlo per scontato, e visto lo spirare in quel modo disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Non è certamente una definizione teologica, non è il centurione in grado di usare il linguaggio del concilio di Nicea o di altri concili, non è una definizione teologica, ma in senso stretto è un modo di morire, visto lo spirare in quel modo. La vergogna del crocifisso, la nudità di colui che muore, la solitudine spietata a cui Gesù è stato costretto. Ed ecco, questo è un mistero che appartiene a Dio. È un mistero che appartiene a Dio. E vedete, il quadro centrale dà testimonianza adesso in maniera davvero epifanica, proprio si squarcia il grembo del Dio vivente là dove quel modo di morire è il modo di annunciare la morte, in questo caso dell'innocente, ma la morte di ogni essere umano appartiene al tu di Dio. Tu. La morte di Gesù nell'atto di consegnare la fragilità, la debolezza, la precarietà, la sconfitta della sua condizione umana, della sua carne che crepa al tu di Dio. Ecco, vedete, ma ne riparleremo domattina, adesso sono le 7, e la seconda sezione ruotava attorno a quel io chi sono, come faccio a dire io? La sesta sezione è la nostra, va bene, Gesù crocifisso, Gesù che muore, contempliamo la scena, la commozione ci accompagna e scioglie tanti pensieri e tanti affetti nel cuore, ma tutta la sezione ruota attorno al tu. È la debolezza di Gesù che dice tu. Ecco chi si prende cura della nostra inabilità alla vita. Fermiamoci, così ne riparleremo. alle 7:30 preghiamo il vespro e poi ceniamo, sì? Non ci dimentichiamo di mangiare.